This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Al posto di dire, vabbè, chi se ne frega, secondo me è molto più utile fermarsi un secondo, essere a contatto con tutti questi strumenti e cercare, no, come diceva Altman, di evolversi insieme a questi strumenti, perché tanto comunque vengono fuori sul mercato, comunque se non li usi tu saranno usati contro di te. Questa è la cosa che devi tenere in considerazione. Live. Di cosa parliamo questa settimana? Parliamo di un po' di notizie di intelligenza artificiale e dintorni. È un misto mare, randomico. Avevo voglia di vedere un po' di temi anche diversi e quindi ne approfitto di questo AI show per fare un po' da condensatore di idee, riflessioni, cose che ho visto, pensieri. E partiamo allora con la prima. La prima riguarda Sam Altman. Chi se non lui? Sam Altman, vi ricordo, fondatore di OpenAI, che è ovviamente una persona nell'occhio del mirino, come si usa dire. E a un evento ha parlato di quali sono le competenze di cui hai bisogno per svangartela. Ha proprio usato questo termine. How can you svangate questa intelligenza artificiale, il mondo dell'intelligenza artificiale? Come fai a sopravvivere nel mondo dell'intelligenza artificiale? Ha linkato alcune competenze. Guardiamolo al volo perché comunque fanno abbastanza riflettere.
To thrive in that world, I think the skills that matter are deep familiarity with the tools and
grande, profonda familiarità con gli strumenti di questo mondo dell'intelligenza artificiale, stare al passo dei cambiamenti.
And just working with them very closely to develop a great intuition.
Avere la capacità di lavorare in modo molto vicino a tutti questi strumenti, a questa tecnologia, a questo mondo, per sviluppare la sensibilità che ti serve per capire in che direzione vanno le cose, in che direzione va il mondo. Traduzione di merda sto facendo.
Where things are going and how to make use of it. Resilience, a very like ability to learn new things fast.
Ovviamente resilience, la resilienza è una parola che probabilmente gli italiani esce dalle orecchie clamorosamente dopo la pandemia, però insomma la capacità di avere pazienza, resistenza, non mollare, perché comunque è un mondo complesso questo qua che gira veloce, che non sai bene che succede, no? Quindi devi essere lì di durezza, ecco, io la tradurrei così, stai di durezza, non mollare, di durezza. L'abilità di imparare cose nuove velocemente e adattarti per riuscire a evolvere insieme alla tecnologia, ok? Quindi questo è un po' il recap del buon Sam, che se ci pensi è un recap abbastanza ovvio di buon senso, il motivo per cui io ad esempio ho fatto anche un corso gratuito che trovi su go.marcomontemagno.com, dove semplicemente la filosofia di partenza, peraltro abbiamo passato le 100.000 persone che si sono iscritte a questo corso gratuito, vai go.marcomontemagno.com, te lo suggerisco, ha ottimi feedback peraltro, nonostante io sia pelato. L'altro giorno è venuta sta roba che avevo detto, nonostante tu sia pelato, detto, quindi non ho capito perché questo dovrebbe avere un'incidenza, ma magari ce l'ha. L'idea di base del corso gratuito che ho fatto anch'io, ma in generale insomma trovi tanti contenuti free anche online, è che se tu ti fai intortare in questa filosofia del apocalittici integrati, o c'hai quelli che odiano la tecnologia, quelli che ti dicono ma vai a lavorare a Barbone, ma il coso, l'operaio, il lavoro vero e tutte queste robe qua, no? Ancora parlare di queste cagate della tecnologia. Quindi c'hai quella categoria di persone da un lato. E dall'altro lato c'hai il tecnofanatico che pensa che l'umano sia irrilevante, siamo tutti robot e chi se ne frega. Cioè è un disastro. Se invece uno si ferma, e le parole di Sam Altman sono di buon senso, e dici: oh zio, cerchiamo di capirla sta tecnologia, sporchiamoci le manine e poi vediamo come utilizzarla a nostro vantaggio. Proviamo a usare la tecnologia e non essere usati la tecnologia. Concetto di cui parliamo spesso, però mi sembrava il caso di riproporterlo. Secondo tema che mi sembra molto stimolante è l'esperimento che sta facendo Elia Mosca con X per fare dei riassuntoni delle notizie su Twitter, su X. In pratica l'idea è questa qua. Lui mette in pista il suo sistemone di intelligenza artificiale Grok con la K per fare un'analisi di centinaia di tweet, migliaia di tweet, 10.000 tweet e provare ad avere una storia, una notizia riassunta nel migliore dei modi. Qua ha mandato una mail a Alex Kantrowitz, giornalista che peraltro ho intervistato tempo fa, molto sul pezzo, e dice: guarda, Elon Musk mi ha dato una mail questa settimana dandomi dei dettagli. Bene. E in pratica l'obiettivo è questo qua. L'obiettivo è semplice: fornire informazioni che siano il più accurate possibili e il più timely. Come lo traduci timely? Il più aggiornate in tempo reale possibile, citando le fonti più significative. No, questo è un po' quello che vogliono fare. E Grok a volte analizza decine di migliaia di ex post per riuscire a darti questo riassunto delle news. Alcune cose secondo me che sono molto interessanti qua. La prima è che io personalmente su alcuni temi uso X per fare esattamente sto mestiere, però sto mestiere lo faccio manualmente, cioè mi guardo, non so, 50 tweet diversi su un tema, Bitcoin, AI, no, su temi di questo tipo, avendo mappato persone diverse che mi sembrano interessanti, provo a formarmi un'opinione sull'argomento. In questo caso è l'AI che ti dà questo servizio. Questo secondo me è interessante. L'altra cosa è che Twitter è l'unico posto che ha di fatto del materiale in tempo reale a commento di una storia ed è il suo vantaggio competitivo. Un'altra valutazione, un altro angolo, se ne parla qua nell'articolo da qualche parte su cui concordo, è anche il fatto che in questo modo, facendo un riassunto dei tweet e non direttamente degli editori, degli articoli degli editori, tu eviti il problema del copyright, perché immediatamente ti fanno causa, come hanno già fatto causa OpenAI, e hai quel problema lì. Per cui è una direzione che mi sembra senz'altro interessante da esplorare, poi bisogna vedere che risultato viene fuori. Però nella mia esperienza da utente Twitter, peraltro sono su Twitter, ti dico quanto sono su Twitter, aspetta, sono su Twitter dall'anno 2006, Belin, 2006, per cui insomma sono passati tanti anni e da utente Twitter di lunga data devo dire che un servizio così mi sarebbe estremamente comodo. Qual è la chiave di volta di queste vicende? È sempre la possibilità di avere le fonti che siano fonti corrette. Quando io leggo una notizia, il problema è: ma la fonte è affidabile o non è affidabile? Che è il lavoro del giornalista, cioè la verifica delle fonti e tutto quel mestiere lì che un giornalista bravo fa per capire se una notizia è una boiata oppure no. Un'altra funzione che c'ha Twitter, che a me piace tantissimo in questo momento, a volte leggi degli articoli e sotto hai queste community notes, adesso non mi ricordo il nome che utilizzano. Spesso quando lo stesso Elon Musk fa un tweet, immediatamente c'è il community note, che in pratica fa un po' di debunk, ti dice: ma guarda che questo tweet non è corretto perché magari ha preso una foto vecchia e fa riferimento come se fosse un fatto reale. Ad esempio, ho visto un post che riguardava Denzel Washington che parlava bene di Elon Musk, però il post ti faceva intendere, il post, non il post del giornale, ma il tweet, ti faceva intendere che era un commento fatto qualche giorno fa. In realtà, nel community note, immediatamente ti dici: no, guarda che questo è un video di 7 anni fa. E allora questo è molto utile. trovo estremamente utile, ecco, come servizio. Non capisco perché qualunque giornale o qualunque tipo di editore non lo abbia, perché effettivamente ti dà un bel vantaggio nella comprensione. Questa è una direzione che mi stimola rispetto alle news. Penso che in generale, per avere una migliore comprensione di quello che sta succedendo nella società moderna, ci sia sempre più bisogno di avere una grande comprensione di più contesto, perché viviamo in un'era di sloganismo dove è sempre difficile capire se una notizia è vera e falsa, chi l'ha piantata quella notizia, chi è che ti vuole manipolare in quel momento. È sempre complesso, veramente difficile. E allora un AI che ti aiuta a prendere tantissimi post su un argomento e connette anche le fonti collegate e riesce a aiutarti nella comprensione, lo trovo estremamente utile. A quel punto uno può dire, però anche l'AI, qual è l'agenda dell'AI a sua volta? E non si finisce più. Però io sono della filosofia, come diciamo prima, no, della capacità di usare la tecnologia, non essere usati la tecnologia, al posto di dire vabbè chi se ne frega, secondo me è molto più utile fermarsi un secondo, essere a contatto con tutti questi strumenti e cercare, no, come diceva Altman, di evolversi insieme a questi strumenti, perché tanto comunque vengono fuori sul mercato, comunque se non li usi tu saranno usati contro di te. Questa è la cosa che devi tenere in considerazione. go.marcomontevalli.com ancora una volta se non l'hai fatto. Altra notizia che invece mi ha colpito è la crescita di YouTube. Ho appena fatto un video su questo tema, mi ha ricordato questa crescita di YouTube che oggi ha un tempo speso in percentuale più alto rispetto a Netflix, cioè la gente guarda più YouTube che Netflix. Ancora una volta qua, fonte Nielsen, bisogna vedere poi dove, in quale mese, se riguarda solo gli Stati Uniti, eccetera. Però prendiamolo come un dato largo circa che rientra in quello che mi sembra che stia succedendo. Che se ci pensi è incredibile, no? Perché dici, ma com'è possibile? Netflix, in teoria, come può essere Disney Plus o questi produttori, di fatto sono produttori più che piattaforme, sono nel business dei contenuti più che della tecnologia, no? Se ci pensi, però investono miliardi e miliardi per produrre contenuti di qualità con grandi attori, attrici, registi, produttori, cioè è un livello di produzione di un certo tipo. Però quando guardi l'attenzione delle persone dove sta, poi ti rendi conto che YouTube o TikTok e social hanno una possibilità enorme in più rispetto a queste piattaforme. Perché? Perché tu magari non c'hai 2 ore per guardarti il film, però c'hai 20 secondi, un minuto, 10 minuti, 20 minuti, e i social oggi, se prendo YouTube, ti copre tutto l'arco costituzionale, dal short di 20 secondi fino a 3 ore e mezza di Lex Fridman. Cioè scegli tu quanto tempo hai e io ti offro qualunque tipo di cosa. Mi ha ricordato questa vicenda una volta, anni fa, vado a questa riunione con una mega multinazionale di cui non dirò il nome. Vado a questa riunione e c'è schierato, è presente quando vai in queste mega riunioni, arrivi, il segretario ti accoglie, ti fa accomodare una saletta e poi boom, ti portano in queste mega sale riunioni dove c'è il direttore marketing, l'assistente direttore, il cap PR, quello della comunicazione, quello dei social, cioè e c'è tutta la pletora, no, di partecipanti. E se tu non sei, diciamo, noto, famoso o potente, ti trattano sempre come dire, ma chi è sto pezzente, non c'è sempre un po' questo atteggiamento. E in ogni caso arrivo in questa riunione, non mi ricordo l'anno, insomma, però era abbastanza agli inizi. Fammi vedere invece su YouTube, io sono su YouTube, te lo dico, aspetta, 2005, 3 novembre 2005, quindi tanti anni anche su YouTube. In ogni caso vado a questa riunione, tavolo pazzesco, imbandito, e si parla di YouTube e io a un certo punto dico, ascolta un attimo, ma perché non provate a spendere del budget clamoroso di cui avevano parlato, una parte, 5%, provate a metterlo su YouTube? E mi ricordo sempre il direttore marketing super arrogante di questa azienda, come tanti purtroppo che trovi in giro sul lavoro, e l'arroganza non è mai un bene, è sempre un segnale negativo. Che un conto è aver fiducia in te stesso, no? Che si dice, aver fiducia in te stesso significa che non pensi di essere peggiore di nessuno. Invece l'arrogante è quello che pensa di essere migliore di chiunque altro. Ma questo arrogante direttore marketing mi zittisce subito e davanti al suo pubblico di yes men, tutti, ma grande qualunque ragazza dicesse, dice, ma no, non ho capito niente. Non ho capito niente perché noi non investiamo, perché noi investiamo solo in televisione e in carta, perché è la carta. La carta, zio. E ho detto, ma ok. E poi, soprattutto, nessuno investirà mai su YouTube. Perché il problema di queste persone è che spesso non si fermano solo a dirti quello che fanno loro, ma per un qualche motivo vogliono anche insegnarti la vita o prevedere futuro. Quando è futuro, chi lo sa prevedere? Nessuno sa prevedere. Quindi dice, nessuno investirà mai su YouTube perché le aziende non si vogliono associare a una piattaforma piena di contenuti schifosi, generati dagli utenti, orribili. Come facciamo a proteggere la brandability? E poi partono con tutte queste parole, l'abdability, girigility. E poi uno parte e l'altro dice...
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
E quindi mi diede questa lezione. Dato di fatto YouTube in questo momento passa Netflix come attenzione e nell'ultima trimestrale hanno fatturato più di 8 miliardi, quindi venivano a fatturare più di 30 miliardi solo YouTube quest'anno. Quando i fenomeni sparano le loro, ricordiamoci di fare un respiro e pensare, sarà vero, non sarà vero. Boh, io mi sono abituato, testa bassa, pensiero basso, stare umile lì che non si sa mai cosa succede e prima di sparare a bomba contro una piattaforma o dichiarare cosa è vero, cosa è falso, non so, ci penserei due volte quando si parla di tecnologia. Soprattutto in questo momento quando si parla dell'AI abbiamo la stessa situazione. Cioè abbiamo persone che ti dicono che l'AI non serve a niente o persone che ti dicono che l'AI sostituirà tutti gli umani e l'umano non serve più. Cioè è veramente difficile trovare dei momenti di buon senso dove uno semplicemente si ferma e dice, oh, come usiamo questa tecnologia per noi, a nostro vantaggio? E non è che puoi parlarne così per sentito dire. Quindi la devi provare e poi in base a quello decidi da farsi. Insomma, questo è un po' il concetto. That said, una cosa che mi è sembrata carina e divertente, questo esperimento qua è così, è proprio un esperimento simpatico, mettiamola così, però mi ha ispirato a una riflessione, dove in pratica ha messo su questo strumentino con, ha usato Grok con la Q, non con la K, Llama 3 come modello e poi Eleven Labs per la voce. E lui dice, siccome devo fare la demo al Y Combinator launch, a un evento di Y Combinator, ho provato a allenare il mio pitch, la mia presentazione, davanti a un ipotetico Shark Tank. Hai presente che Shark Tank, in questo caso, tra questi vedi che c'è Kevin O'Leary e Mark Cuban, lei non mi ricordo mai, mannaggia come si chiama, nei commenti le recuperiamo. In ogni caso, ha fatto sto mestiere, dove ha messo, allenato in pratica, un GPT con la conoscenza di Shark Tank. Shark Tank è questo show molto famoso negli Stati Uniti, dove tu fai la tua presentazione e hai questi investitori che decidono se investire o meno. Chiaramente è uno show e l'idea è quella di avere anche delle reazioni spesso molto negative, un po' alla Gordon Ramsay, quando va giù piatto, per cercare di creare momenti di intrattenimento. Però uno show dove tu vedi tante persone che vanno, fanno la presentazione, vengono grigliati dagli squali e a quel punto vedi se un progetto ha senso oppure no, o investibile oppure no. Non è che poi, come dire, se questi non investono su un progetto allora significa che fa schifo, però è un'idea di quello che succede quando una startup va da un investitore. Qua in Inghilterra tu hai Dragon's Den, ad esempio, che è storico, e tu hai l'investitore che ti fa questo siparietto, però è anche un modo per imparare un po' di logica di come funziona un investimento, quali sono i parametri che guarda un investitore, la presentazione, come ha senso farla, cosa funziona, cosa mette dei dubbi in un investitore. Cioè è così, è un mondo che magari è stimolante, ecco, per quelli a cui piacciono questi temi. E questo ragazzo ha creato un simulatore, quindi ha creato il GPT, gli ha messo dentro un po' di conoscenza presa da vari show di Shark Tank, ha usato Eleven Labs per avere la voce, per dire, di Kevin O'Leary o di Mark Cuban.
accounts or your mom signing up?
Okay, questo è terminal years, si sente.
What kind of traction do you really have here?
What kind of traction do you really have here? E a questo punto lui fa la presentazione, il sistema ascolta e poi in base a quello che dice c'è una risposta simulando quello che potrebbe essere l'eccezione degli squali. Mi sembra carino perché penso che questo concetto, chiamiamolo dei GPT on demand, dove tu puoi creare dei simulatori di intelligenza artificiale basati su personaggi, pensa a farlo sul calcio, c'è un simulatore con degli allenatori di calcio, insomma, c'è Mourinho, De Zerbi, eccetera eccetera, e a quel punto tu fai vedere quello che può essere un tuo gesto e hai delle reazioni, un'analisi di quello che stai facendo, ma come se te la desse quell'allenatore. Oppure giochi a golf, ti riprendi mentre giochi a golf e l'AI ti analizza, però non ti analizza soltanto un modello generico, ma viene trainato, allenato in base alla conoscenza di Checco Molinari, non lo so. E allora questo mi sembra interessante, questo mischione che ci sarà tra AI, audio, video, che puoi usare come allenatore di tante parti della tua attività. Questo è un esempio, ma ripeto, lo puoi avere in tanti settori diversi. Sono curioso di vedere quali saranno le evoluzioni. Un'altra evoluzione simpatica, invece, che ho visto, che mi piaceva, era questa qua. Quali sono le facce delle statue? Questa è una cosa che a me ha sempre colpito. Da ragazzino vedevo, no, le statue, noi italiani ci abbiamo tutti, abbiamo questo patrimonio, peraltro immenso, clamoroso, no? E a volte vedi ste statue e dici, boh, ma com'era sto Giulio Cesare? E allora mi sembrava interessante, stimolante la possibilità che tramite tutta la tecnologia che stiamo sviluppando arriveremo comunque a una migliore comprensione anche della nostra storia, che fino ad oggi inevitabilmente ha avuto i limiti del tempo. Il tempo, dopo un po', tempo logora, il tempo rovina, no? E quindi non riesci più a capire com'era magari un posto, una persona. E qua è diverso, ecco, quando studi è diverso vedere un oggetto che alla fine dei conti non ti dà la reale percezione magari di quella persona o di quel luogo. E mi sembrava interessante. Vediamo Adriano. Eccolo qua Adriano. Sembra quell'attore Adriano, no? C'aveva l'occhio un po'... Così, l'ho trovato Marcus Tullius Cicero. Eccolo qua, con il suo bel vestitino e via. Sono anche in questo caso interessato a vedere dove saranno usate queste tecnologie e cosa ci aiuteranno a riscoprire, cose che abbiamo sempre avuto davanti agli occhi ma che non abbiamo mai visto. Ecco, così, questa era la riflessione. Passiamo alla parte più monetaria. Tweet di John Ehrlichman che dice: quanto ci mette a fare $1 million profit ogni azienda? E qui hai un dato interessante, che Apple ci mette 5 secondi, Google 5 secondi, Microsoft 6 secondi, JP Morgan 10 secondi, un po' di più, American Express un sacco, 54 secondi per fare una milionata, Starbucks 48 secondi, Starbucks peraltro visto l'amministratore delegato in serie difficoltà per gli ultimi risultati, l'ho visto in un'intervista che era stato grigliato per i risultati. Hilton ci mette 8 minuti e 4 secondi. Scusami, Starbucks 2 minuti e 48 secondi, non 48 secondi. McDonald's 1 minuto e 7 secondi. Per cui, ancora una volta, vediamo che le aziende tecnologiche hanno il grande vantaggio, anche JP Morgan di fatto è un'azienda tecnologica, fino ad Amazon, hanno il grande vantaggio di avere le piattaforme che, sai, ti permettono di incassare molto velocemente. Ti fermi mai a pensare, ad esempio, Google Ads, oppure Meta, la parte di advertising, che piattaforme pazzesche siano? Cioè, tu in automatico hai un sistema self-service dove ogni secondo della giornata hai della gente che mette dentro dei soldi e quindi tu continui a incassare un flusso senza fine, se ci pensi. E soprattutto non hai il problema dei pagamenti. Che sembra una cazzata, ma cioè, soprattutto per gli amici che magari stanno in Italia o in paesi simili all'Italia, lato pagamenti, tu magari fai un lavoro, poi la fattura ti pagano 180 giorni. Ma tu intanto che fai? Invece queste aziende non hanno mai quel problema lì. Mai, non esiste. È un problema semplicemente di continuare a far crescere il business, promuoverlo. Però, ovviamente la parte tecnologica gli devi stare dietro, però è una macchina che una volta settata, poi è un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza. Perché è un continuo, è tipo il casinò, capito? La macchinetta che continua a tirar giù incassi e utili per l'azienda. E uno spesso se lo dimentica questo meccanismo. Cioè l'importanza di costruire delle macchine, che sono le aziende, delle macchine, che delle procedure che ti permettano non soltanto di incassare, ma di continuare a incassare. E incassare nei tempi giusti. L'altro aspetto è anche nel momento in cui non vieni pagato, non offrire servizio. Io penso quanti anni ho speso a fare attività, magari all'inizio c'è un po' di consulenze, robe del genere, e poi non ti pagano. E tu però intanto dici: cosa faccio? Mi fermo? No. Ma hai pagato sì o no? Ma guarda, adesso il pagamento arriva, ho mandato il coso, l'ordine in banca. E tu eri lì che intanto dici: ma cosa faccio? Però ancora non mi ha pagato. E poi magari arrivi che non ti paga, ma tu intanto il lavoro l'hai fatto. È un disastro. Cioè, il tema di riuscire a incassare in modo sicuro e in modo tempestivo è fondamentale. E qua queste aziende hanno vantaggi clamorosi, ecco, rispetto a aziende che non hanno proprio queste piattaforme di incasso continuativo e di dati, no? Quanti numeri di carte di credito, carte di debito ci hanno queste aziende? Una volta che tu sei pluggato, capito? Hai questo soldidotto, tu sei praticamente pieno di questi tubicini che arrivano, no? Ogni persona, i soldini di ogni persona ti arrivano in un modo o nell'altro, in automatico. Insomma, è un buon posto dove stare per queste aziende. Next. Hai visto la notizia degli audiobook di Audible? Che sono generati con AI. In pratica loro hanno cominciato un po' di tempo fa a dire: se ti interessa fare un audiolibro, al posto di registrarti tu l'audiolibro o pagare qualcuno che lo faccia, ti diamo un nuovo strumento di AI. E in questo momento Audible ha più di 40.000 libri che sono taggati con l'AI, quindi sono stati creati con l'intelligenza artificiale. E ovviamente gli autori che li hanno utilizzati dicono che il motivo per cui l'hanno fatto è che hanno risparmiato centinaia o migliaia di dollari in narration costs, perché se tu lo vuoi fare o prendi te stesso per leggere il libro. Io l'ho fatto in un paio di libri miei ed è una fatica enorme leggere il proprio libro, enorme, una fatica enorme, e soprattutto è molto probabile che fai un lavoro schifoso, perché è difficile leggere. Quando senti un grande lettore o grandi doppiatori, le grandi doppiatrici, capisci perché sono bravi, perché è un mestiere quello lì. Saper leggere è veramente difficile. Leggere poi la roba tua è ancora peggio. Io quando leggo i miei libri, dopo 5 minuti dico: ragazzi, ma che cagate sono queste, nel senso non riesco proprio a leggerlo. Per cui è una fatica enorme. Fisicamente tu finisci, dopo un'ora che leggi sei distrutto, almeno questa è la mia esperienza. E allora, se tu hai un sistema di intelligenza artificiale che ti permette di leggere in automatico invece il libro con la vocina che ti scegli, è chiaro che è super. Se in più tu ti cloni la tua voce e a quel punto l'AI legge con la tua voce il libro, festa finita. Ora, piace a tutti sto sistema? Questo articolo ti dice: ma insomma, ci sono un po' di dubbi, c'è chi gli piace, chi non gli piace, insomma è ancora da capire quale sarà la strada, ma la mia sensazione è che nel momento in cui hai delle voci che sono perfettamente 100% quelle uguali al tizio o la tizia che ti interessa, a quel punto sai, non ti rendi conto se sta leggendo The Rock o il clone di The Rock, per cui per te è la stessa cosa alla fine dei conti. Il vantaggio per l'autore è evidente, la scala è evidente, i tempi di realizzazione sono evidenti, per cui non penso che questa attività sia un'attività che un autore voglia fare in prima persona necessariamente. Cioè, se io penso, scrivo il prossimo libro e ho un sistema realmente che replica la mia voce, ma non 99%, deve essere esattamente la stessa cosa, un po' come le traduzioni. Sai quando c'è la traduzione in italiano, però basta un accento, una parola fuori posto che dici: ah, cos'è sta roba? Ti stona subito. Quindi deve essere proprio perfetta, ma nel momento in cui è perfetta e ci siamo, insomma, a quel punto, cioè, inevitabilmente uso l'AI per leggere il mio libro. Cioè, sono io che decido, e in pratica è come avere il mio fratello Montemagno col capello che legge. Dico: leggi tu, che io non sono bravo a leggere, non c'ho voglia di leggere, tu leggi meglio di me. Why not? Ecco, quindi non capisco perché non si vada in questa direzione e si andrà in questa direzione. Finiamo questa chiacchierata con questo video di Warren Buffett. Warren Buffett ha fatto il suo classico intervento di Berkshire Hathaway. Sapete che una volta all'anno fanno il ritrovo dove lui parla con tutti gli azionisti ed è praticamente un momento, chiamiamolo, iconico ormai. Si va e tipicamente c'era Warren e Charlie Munger, che è morto qualche tempo fa, e quindi era il primo evento senza Charlie. E praticamente è sempre interessante sentire Warren Buffett, perché da un lato parla chiaramente di investimenti eccetera, e dall'altro ne lancia di perle varie di saggezza. Sai, è una persona che comunque ha passati 90 anni, prossimo anno ci sarà ancora, ormai è alle ultime. Infatti ha chiuso poi il suo intervento dicendo: spero di vedervi qui il prossimo anno e spero di vedere anche me qui il prossimo anno, no? Quindi questo fa parte del suo umorismo uomo classico, e ha fatto vari commenti. Peraltro Berkshire ha in questo momento in cassa una roba tipo 170 miliardi, una cifra così, e alla domanda, oh, ma perché non li investite? E lui ha risposto, guarda, né io né le persone in Berkshire in questo momento abbiamo la più pallida idea di dove poterli investire questi soldi. E questo ha lanciato anche un po' di riflessioni, allarme sul mercato, dicendo, se Warren Buffett tiene questa cifra in cassa, significa che è pronto a un momento, chiamiamolo recessivo dell'economia, e quando c'è la recessione lui ha il cash pronto, arriva e compra e porta via tutto, no? Quindi questa è un po' la strategia. Però insomma, ha fatto varie osservazioni su vari campi. La mia tristezza rispetto a Warren Buffett e Charlie Munger è sempre stata quella che, ad esempio, su un tema come Bitcoin non l'abbiano mai realmente studiato, quindi è un peccato. Sarebbe stato molto utile avere una valutazione di Munger e Buffett su Bitcoin da addetti ai lavori, cioè lo studiano e poi a quel punto portano il loro angolo di analisi su un tema come quello di Bitcoin, e invece l'hanno sempre trattato così, no? Come dire, vabbè, cagate. Però diciamo, a prescindere da questo, Warren Buffett ne ha dette diverse, ti invito a vedere il video, è un video molto lungo dove risponde a tutte le domande, e poi ha avuto questa uscita che ho messo anche, l'ho citata nella newsletter che mando ogni settimana. Se ti registri su marcomontani.com, ogni settimana mando una newsletter dove cerco di, da un lato si parla di AI, di cose così, però provo a raccontare cose che magari non mi capita di raccontare nei video, non so, cerco di avere un posto per sfogare un po' le mie riflessioni. L'ultima volta ho parlato del mio viaggio a Dubai, ad esempio, non so, così, se ti interessa marcomontani.com. In ogni caso, ha avuto questa uscita che ho trovato estremamente istruttiva. Gli chiedono insomma quali sono le persone con cui decidere di fare una società o con cui decide di passare del tempo professionale o personale. Sentiamo cosa dice.
What you should probably ask yourself is that, who do you feel?
Quello che dovresti chiederti è qual è la persona che senti
didn't want to start spending the last day of your life with, and
con la quale vorresti spendere l'ultimo giorno della tua vita. E a questo punto devi cercare di capire come incontrarla, cioè come start a meeting, riuscire a passarci del tempo subito insieme,
and then figure out a way to start meeting them tomorrow,
domani,
eat as often as you can.
E cercare di incontrare quella persona il più possibile a quel punto.
Why wait until the last day?
Perché d'altronde aspettare fino all'ultimo giorno? E lasciar perdere tutti gli altri. Mi è piaciuto molto questo. È semplice come messaggio. Al solito uno cerca le formule magiche, no? Cerchi sempre di trovare le soluzioni più complicate quando c'è la soluzione semplice, no? Poi le persone con cui stai bene è fine della storia, tieniti lontano dalle persone che ti fanno solo del male, no? Mi sembra un concetto giusto. AI o mica AI. All right, ci vediamo qua, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, ciao ciao.